Allora, innanzitutto grazie per essere venuti. La lezione del corso di stasera è un po' anomala rispetto alle altre, per varie ragioni. La prima è perché ha un taglio più storico che scientifico, e la seconda è che non vedremo diapositive, ma io vi ho portato da vedere gli originali, i libri originali, che appartengono al nostro patrimonio. Il Signore diceva: non sono i libri della Braidense, no, non sono i libri della Braidense. In questo palazzo, molto vicini, basta davvero attraversare la porta, ci sono due biblioteche: la Biblioteca Nazionale Braidense, che tutti conoscete, ma anche la Biblioteca dell'Osservatorio. È una delle biblioteche in Europa più ricche per libri di un argomento solo: astronomia e discipline collegate, quindi matematica, fisica, meteorologia, tutte quelle discipline che in qualche modo si univano all'astronomia, completavano l'astronomia. I libri sono circa 35.000, io ne ho scelti alcuni innanzitutto perché a me piacciono molto, sono bellissimi, poi perché sono veramente dei caposaldi della nostra cultura, e non soltanto della cultura scientifica dal mio punto di vista, ma dei caposaldi della nostra storia, e poi perché questi libri mi hanno permesso un po' di costruire una storia che è, in poche parole, come gli antichi hanno rappresentato e descritto il sistema solare, il mondo in cui noi siamo. Quelle che vedrete sono tutte opere originali. Alcune sono rarissime, sicuramente tutti voi le conoscerete già. Non so come dire, l'emozione che viene data è vederli, cioè immaginare che questi libri, che queste cose che sono qui sul tavolo, sono esattamente nella stessa forma e nella stessa veste in cui le hanno toccate i contemporanei. Cioè, quando Copernico scriveva, il libro è questo. Quando Galileo scriveva, è questo dietro di me. Gli Atlanti, con la rappresentazione del loro mondo che gli antichi vedevano, sono questi, esattamente loro, mi vengo a dire in carne ed ossa. Pensiamo al libro, quindi, in due modi. Un modo, sicuramente, il principale, uno strumento per trasmettere delle idee, questo è il libro. Ma anche un oggetto. Okay? Un oggetto fatto di pelle di pecora, di fili di cotone, di fili di lino, di stracci, di biancheria usata, perché un libro alla fine è proprio tutto questo. Allora, io vorrei cominciare a partire. Allora, domande quante ne volete. Io giro con i libri in mano, se poi li vogliamo vedere bene, li lasciamo sul tavolo e alla fine della lezione... Non ve li lascio sfogliare unicamente perché magari ci sono tante mani non pulite, io adopero i guanti anch'io per toccarli. Allora, sulle spalle dei giganti, perché abbiamo dato questo titolo? Ma perché io penso che gli autori di queste opere siano veramente i giganti sui quali poi tutta la storia si è costruita. Parliamo di Teodoro, di Tolomeo, di anche qualche autore minore che non si conosce così bene, ma che ha dato un contributo importante, soprattutto un contributo grafico all'astronomia. Come dicevi Ilaria, questi libri sono anche, e per qualcuno soprattutto, in originale, delle meravigliose opere d'arte. Non saprei come altro definire, poi le vedrete anche voi. Allora, io volevo partire nella mia descrizione da questo volume. Vedete che già esteticamente è diverso dagli altri. Ha questa copertina, queste che si chiamano piatti, che è fatto di pelle di maiale, questa, e di legno di pero, ed è uno dei nostri volumi più vecchi che possediamo in biblioteca. È un libro del 1496. Questi libri sono conosciuti anche col nome di incunaboli. Sapete l'origine di questo nome o la ripetiamo? La ripetiamo. Allora, i libri, voi sapete, la stampa venne inventata intorno a cavallo tra diciamo 1450-60 più o meno. Prima di allora vorrei ricordarvi che i libri si scrivevano. Cioè, i libri non esistevano, mi viene da dire. C'erano i codici manoscritti, quindi se io volevo, non lo so, le rime del Petrarca, avevo una copia campione, la portavo da un amanuense e questo me la copiava. Poi magari ci faceva delle meravigliose illustrazioni miniature, la copiava, la doveva copiare. È soltanto con l'avvio, con la scoperta della stampa a caratteri mobili che viene possibile riprodurre i libri con un sistema meccanico. Ok, qui ci siamo, no? Non è necessario spiegarlo. L'altra grande novità che serve è la trappa. Mentre la maggior parte dei codici sono ancora scritti sulla pergamena, cioè la pelle di pecora, tutti i libri che noi veniamo qui hanno la pelle di pergamena. Poi ce n'è uno, c'è il libro di Galileo, dove addirittura si vedono i follicoli del pelo, della pelliccia della pecora, perché l'ha raschiata male, e si vedono ancora i buchi del pelo. Sono libri su carta. La carta, questo è un prodotto eccezionale, fatto, come vi dicevo, di stracci, messi a marcire in grandi pompe di acqua, questa pappa schifosa e puzzolente spessata con dei magli, questa poltiglia poi messa su delle specie di graticci, l'acqua cola, quello che resta, opportunamente pressato, levigato, trattato per accogliere l'inchiostro, va la carta. Questa è tutta carta fatta con stracci. La carta di cellulosa non era nemmeno ipotizzabile quando i nostri autori scrivevano. Passiamo al primo libro. Allora, questo libro, vi dicevo, è un volume del 1496. Poi li vediamo meglio appoggiati. Adesso io ve li alzo giusto per farveli vedere. Dicevo a Ilaria, per le prossime lezioni magari vediamo di proiettare almeno i frontespizi. Direi che la parte più emozionante però è vederli, è proprio pensare che noi vediamo le cose così come sono uscite dalle mani dell'autore. Allora, titolo del libro, Epitoma Ioannis del Monte Regio in Almagestum Tolomei. Quando, 1496, come vi dicevo, è una delle primissime versioni con le quali l'Almagesto di Tolomeo arrivò nel nostro mondo occidentale. Infatti io mi muovo, mi sentite?
Sì, sì, sì.
Allora, quando l'Almagesto arrivò in Europa, a fine del 400, non arrivò nella sua versione integrale, arrivò sotto forma di... Qui cosa vedete?
La carta di cellulosa arrivava così tanti anni, quello che resiste di più.
Ah, non c'è paragone, la carta di cellulosa, se le cade un libro a me provato, a me capisce sempre, okay, perché adoro leggere nel bagno e magari nella vasca c'è l'acqua, se le cade un libro o una rivista è finita, lo prendete e lo buttate via.
No, la carta
sì,
allora
questi libri, e poi se volete ne farlo, questi libri si possono assolutamente lavare come se io lavassi un fazzoletto, poi ve lo racconto quando parliamo. Questi libri si possono smontare, lavare, mettere a bagno un bacinello di acqua calda, tirare su, fare asciugare sui graticci dove si mettono a seccare i funghi.
Non abbiamo scritto l'inchiostro?
No.
Rimane?
Tutto. Ovviamente non deve rimanere, poi parliamo anche dell'inchiostro se volete, non deve rimanere nell'acqua 10 giorni, ma quando rimane nell'acqua 10 minuti, 20 minuti, lo sporco si fa così nei laboratori di quest'acqua. Questi libri si possono smontare e lavare, e quando voi andate su bagnati è esattamente come se voi avessi in mano un fazzoletto di bel cotone, di bel lino. È incredibile, anch'io quando l'ho visto fare non è. È così. L'inchiostro resiste perché è un inchiostro molto grasso, molto grasso. Le composizioni degli inchiostri erano una delle cose più schifose che noi possiamo immaginare. Tutte le sostanze grasse ci sono dentro.
La biologia è animale.
Animale e vegetale o minerale. Ok? Sono molte le ricette che fanno questo. Comunque, torniamo alla nostra versione dell'Almagesto. L'Almagesto, vi dicevo, arriva sotto forma di questo commento fatto da un astronomo, Giovanni Regiomontano, che appunto dà alle stampe questo. Voi sapete che l'Almagesto è stato il testo fondamentale di Tolomeo di tutta l'astronomia antica, cioè il testo che appunto diffonde il sistema tolemaico, nel quale in mezzo al nostro sistema proprio di riferimento non c'è il Sole ma c'è la Terra. Ok, allora è un libro complicatissimo, è veramente un trattato matematico, e non ha illustrazioni. Allora, l'Almagesto è un libro nel quale, se noi cerchiamo l'immagine del sistema di Tolomeo, non lo troviamo perché non è illustrato. L'unica illustrazione che c'è su questo incunabolo, guardate che bella, è questa, ed è l'immagine di Tolomeo da una parte e Reggio Montano dall'altra, seguiti, che presentano il libro, praticamente che aprono il libro. Ok, poi dopo le vediamo. Allora, vi dicevo, illustrazioni non ce ne sono, però per tutta l'antichità sono stati moltissimi i libri di astronomia che hanno illustrato il sistema solare. Mentre questo è veramente un capolavoro, questo è forse l'esempio di come i libri, pur essendo oggetti preziosi, erano anche diffusi, cioè si leggevano, perché di libri che spiegano il sistema e che hanno tutti lo stesso titolo, guardate, questo qui per esempio è, se non mi sbaglio, della sfera del mondo. La sfera del mondo, il De Sfera, la nostra sfera, sono tutti libri che in qualche modo spiegavano il sistema tolemaico. E qui invece possiamo vedere questo disegno, vedete, questo è la raffigurazione, qui siamo sempre diciamo alla fine 500, la raffigurazione del sistema tolemaico. Vedete che è un sistema di sfere, ci siete? Allora, tutti avete visto questi disegni quando si studia la Divina Commedia, perché sono tutti, proprio, cioè la base è quella, vedete? Allora, in mezzo a questo disegno si vede chiaramente che quella che è raffigurata è la nostra terra, ok? Tant'è che è divisa in quattro elementi di acqua, aria, terra e fuoco intorno, e sono, scritti i nomi dei continenti, a stampa Europa, Africa e Asia, e qualcuno con l'inchiostro, perché era stata di recentissima scoperta, c'è scritto anche America. Quindi questi libri sono anche proprio delle testimonianze di aggiornamenti che per loro erano il telegiornale, potremmo dire. Quindi questa è una delle tante raffigurazioni del sistema tolemaico. Volevo ricordarvi che il sistema tolemaico, anche questi li lascio qui aperti e poi ne possiamo discutere, il sistema tolemaico rimase il sistema utilizzato, riconosciuto, fino almeno sui disegni, ma dopo, fino a quando nel 1543 arriva Copernico, il quale, sulla base delle osservazioni che aveva ricevuto da Tycho Brahe, sulla base delle osservazioni che lui stesso fece, ipotizzò che invece il sistema potesse essere un altro. Scrive il suo libro nel 1543, il De Revolutionibus Orbium Celestium, e ancora una volta, adesso ve lo faccio vedere sempre nell'edizione originale, e ancora una volta illustra il sistema. Però adesso vediamo come lo illustra. Ecco il De Revolutionibus di Copernico. Allora, avete visto, questi sono libri con una legatura originale, questa è una legatura originale di pergamena, questa è pelle di pecora, questa poi se volete la copertina la potete anche toccare. Questo invece, vedete, è un libro con una legatura che è stata fatta nel 2009, perché molti dei volumi, quasi tutti i volumi che vi faccio vedere che sfogliamo oggi, ci sono stati chiesti nel 2009 in occasione dell'anno internazionale dell'astronomia, in prestito alla biblioteca di Alessandria d'Egitto. Sapete che Alessandria è stato il posto in cui Tolomeo ha lavorato e la biblioteca ha chiesto a noi di poter portare queste opere che, devo dire, hanno fatto veramente una grande figura. In quel caso, dato che questo libro aveva una legatura molto lunga, era molto, una legatura ottocentesca bruttissima, allora la soprintendenza, per permetterci di esportarlo, ce l'ha fatto delegare. Questa è una contemporanea rilevatura di cuoio, la può fare tutto. Ecco, allora, guardiamo anche il frontespizio. Ricordiamoci sempre che quando un contemporaneo ha visto il De Revolutionibus di Copernico, ha visto questo, ok? Questo è il frontespizio. noi possiamo leggere in alto Nicolai Copernici Torinensis, che vuol dire di Torno in Polonia, non di Torino, De Revolutionibus Ordini Celesti Libri Sex. Ok, questi sono, questo è il trattato di Copernico.
La firma sotto è originale?
No, la firma sotto è di un tal Giuseppe Schiepati, che in qualche periodo della sua vita deve aver avuto questo libro. Ricordiamoci ancora di una cosa, i libri, e soprattutto questi libri, vabbè, adesso hanno delle quotazioni impossibili su una tanto di quali, ammesso di trovarli perché è molto difficile trovarli, ma anche allora erano beni quasi, per le persone che le compravano per primi erano beni di spina, tutti erano beni di studio. Noi perché abbiamo qui questi libri? Non certo perché gli astronomi volevano fare un investimento, abbiamo qui questi libri appunto perché questi rappresentano i giganti antichi, quelli che sono venuti prima, sulle cui spalle i nostri astronomi del Settecento stanno. Ma con questi libri possiamo comprare discreto numero di appartamenti, una bella barca, insomma, diciamo che si può veramente vivere abbastanza da nababbi se uno avesse il coraggio. Ovviamente questi libri sono patrimonio all'osservatorio, ma sono patrimonio dello Stato italiano, quindi non li posso leggere. Il nome che legge qui sotto è il nome di qualcuno che ha posseduto questo libro prima che arrivasse all'osservatorio. Se poi guardiamo l'incunabolo vediamo una meravigliosa sequenza di nomi, scusate, non ve l'ho detto proprio sul frontespizio, tra cui il primo è quello del maestro di Cabrera. È un libro molto studiato, quello è, hanno diciamo, scritto sul fior di bibliofili. Il primo nome è il maestro di Cabrera, Michael Mastri, che lo comprò poco dopo la sua uscita, lo comprò alla fine del 400 più o meno. E l'ultimo nome, pensate, è quello di Giovanni Schiaparelli, che invece lo comprò per lo secondo primo.
Quanti non ci sono volumi? Solo questi ci sono come volumi?
In che senso?
Cioè,
quante copie? Ne parliamo dopo, ricordatemela. No, allora un volume, per la ragione di cui vi parlavo prima, cioè un volume serve per trasmettere delle idee, non esiste mai in una copia sola. Possono esserci dei volumi molto rari, ci sono dei volumi rarissimi, ma un volume per sua ragione, per sua natura, non nasce mai per essere uno, ok? Quindi di questi volumi ce ne sono pochissime copie. L'unico volume per cui è stato fatto un censimento accurato di quante copie ci sono è questo che ho in mano io. Cioè c'è stato uno studioso che si chiama Owen Gingerich, che era un americano e nel periodo della guerra fredda ha avuto la possibilità di girare anche per le biblioteche russe, nel periodo in cui la guerra fredda, per la distensione tra i due paesi, no? C'erano questi scambi di studiosi. Owen Gingerich ha girato in tutto il mondo, ha girato nelle grandi biblioteche russe, dove queste cose abbondano, e è l'unico libro di cui esiste un censimento preciso, il De Revolutionibus, di quante copie sono conservate. Non mi ricordo quante sono. Mi sembra che ne abbia censite poco più o poco meno che un migliaio. Comunque ce l'ho in biblioteca, se qualcuno è curioso uno dei prossimi giorni può venire su a vederlo. Ecco, vi dicevo, questo è il per gli altri libri non si sa, cioè meriterebbe è un lavoro lunghissimo. Pensate che proprio l'anno in cui è uscito questo libro di Gingerich, che è il Census, si chiama Census, De Revolutionibus Census, alla fiera del libro di Milano c'era ancora quella fiera che si faceva al Palazzo della Permanenza, adesso poi l'hanno sospesa, quella di Dell'Utri, ok, quella famosa fiera lì, c'era una copia delle Revoluzioni Musone Censita. No. Quindi questo vi fa vedere poi alla fine che valore hanno queste cose, no? Questa è censita, ma quella no. Quindi hanno sempre un valore molto relativo. È sempre possibile trovare da qualche parte una copia di un libro che nessuno conosce.
Adesso che è stata a lei città la Mosca, adesso è stata distrutta la grande biblioteca.
Sì, ho visto. Sì, ma dicono, almeno da quello che ho letto, non è stata la parte più colpita. Allora, vi faccio vedere, allora, ricordiamoci sempre il nostro filo del discorso, cioè come gli antichi hanno rappresentato il mondo in cui erano dentro. Ok. Abbiamo visto il disegno, chiamiamolo di Tolomeo, la terra in mezzo, la via di Cittadano, e invece vediamo il bellissimo disegno, bellissimo, bellissimo, possiamo discutere, direi l'emozionante disegno di Copernico.
Non so se dopo ci andrà su, siccome parlava di ricordare il Napolo da ricordare.
Sì. Ah, non l'abbiamo detto?
No.
Io mi perdo quando parlo dei libri. Allora, vi dicevo, la stampa è stata inventata intorno alla tra la prima e la seconda metà del 400. I libri stampati dall'invenzione della stampa, diciamo dal 1450 al 1499, si chiamano incunaboli perché l'etimologia è latina. Cuna, cuna, vuol dire culla, la culla del neonato, no? Dato che i libri erano piccoli e appena nati, in funaboli voleva dire nella culla, ok? Libro nella culla, perché i libri erano piccoli. Diciamo l'etimologia più accreditata è questa. Adesso invece vi volevo far vedere, sempre per non perdere, io l'avrò visto mille volte, ma tutte le volte mi fa venire i brividi. Ecco il disegno di Copernico, poi li vediamo affiancati. Lo riuscite a vedere? Allora, come vedete, nella sua impostazione è un disegno assolutamente simile all'altro, perché le orbite dei pianeti sono ancora circolari, le vedete? Non c'è ombra di orbite ellittiche. L'ultima sfera si chiama Stellarum Fixarum Sfera Immobilis, ricordatevi Dante, noi eravamo chiusi dentro un pallone, no? C'era una sfera che ci chiudeva dentro e lì erano lì sopra, erano attaccate tutte le stelle. Però qual è la grandissima novità? Poi dal tavolo lo vedremo, in mezzo non c'è più l'illustrazione della Terra con i suoi continenti, con la sua acqua, con i suoi mari, ma in mezzo dice il Sole. Noi siamo spostati dal centro alla periferia dell'impero e intorno a noi ruota la Luna.
Del terzo secolo a.C. dai greci non è rimasto niente come raffigurazione del sistema geocentrico.
Allora, se è rimasto qualcosa, è rimasto su qualche codice, ovviamente.
Ma non è disponibile attualmente nel codice.
Devo confessarvi una cosa, proprio perché non li ho in biblioteca, non ho questo materiale, io non ho mai approfondito, anche se mi affascina molto, il discorso del codice di Astana. Quindi la risposta è non lo so, non le so rispondere. Sicuramente si ricorda però che se esiste è un disegno in una copia sola.
Sì, sì, sì.
Cioè non può essere, una raffigurazione a stampa.
Oppure è una frase che...
Ah ecco, allora su una frase non le so rispondere proprio perché lì mi servirebbe uno studioso di storia dell'astronomia antica. E nemmeno su un disegno. Perché noi in biblioteca non possediamo codici e io non ho mai avuto occasione di studiarli approfonditamente.
Quindi si dice che la concezione del sistema geocentrico esiste fino anche all'epoca di insomma,
Aristotele. Allora non so come questa diciamo ipotesi è stata abbandonata a vantaggio di Tolomeo fino a quando poi Copernico qui la impone come la
quadra faccio come ultimamente ha detto che dalla casa dei papiri a Pompei a Pompei hanno trovato un sistema per rileggere i papiri che erano stati bruciati e leggere quello che c'è scritto sopra. È molto interessante perché magari sono
Ah, sicuramente la lettura dei libri, diciamo così, dei libri persi è un argomento.
Sì, ma hanno perso tantissimo, tante cose si riscoperte casualmente perché sì. Magari tutta di mio.
Beh, tutte le nostre cose della vita poi ci sono arrivate attraverso gli armi, poi sono arrivate nel Medioevo. Allora, non so, la risposta è non so se esiste qualche illustrazione del sistema di Aristarco. Allora,
fino a quando c'è stata la credenza che la Terra fosse piatta?
È una falsa leggenda quella per cui si ritiene che la Terra fosse piatta. Probabilmente il contadino la vedeva piatta. Dal punto di vista, in realtà, dell'intellettuale, puntuali era abbastanza
sferica. Usando il raggio solare.
Era già 15 dei aveva misurato il raggio tre secoli avanti. Quindi per misurare un raggio bisogna approfittare fosse una sfera. Dante la si produce già come una sfera.
Quindi bisogna andare molto indietro, secondo me.
Ma io credo che nei primi secoli dopo Cristo era una credenza assolutamente diffusa. Anche il testo.
Che la terra fosse piatta? Io non lo so, soprattutto pensando ai libri, non ho niente che vada così indietro, e quindi posso dirle che nei nostri libri, diciamo dal 400 in poi, la terra è assolutamente assodata, che non è piatta.
Assolutamente.
Certo.
Ma parlo dei sempre.
Sì. E seguo il primo.
No, anche dopo. Anche fino a Costantino.
Dei secoli prima di questo.
Certo.
Allora, abbiamo visto questa meravigliosa e secondo me emozionante immagine del sistema di governo. Bisogna dire una cosa, e qui arriviamo all'altro nostro libro, scusate, controllo l'ora, così. Eccoci qua. Allora, vi volevo far vedere invece questo libro, che non è un libro molto conosciuto, ma che contiene al suo interno, in quella che si chiama antiporta, è un termine tecnico, quella che è considerata la più bella immagine astronomica mai pubblicata. Ok? Tra l'altro, sempre parlando del valore antiquario dei libri, è molto raro, rarissimo, trovare questa immagine al posto in cui deve stare, cioè davanti a questo libro. Perché questa immagine, nella maggior parte dei casi, è rarissima, ma nella maggior parte dei casi è stata tagliata e venduta come un corretto. Ok? Perché è veramente. Allora, io ho in mano un libro del 1690. In realtà più che un libro ci avrà in mano quello che scientificamente potrebbe essere chiamato un grande sprolozio. Vi dico anche il titolo. Allora, il titolo è Al Majestum Novum. Allora, qui siamo dopo Copernico, eh? Allora, Copernico, il volume del 1543. Qui tenete conto che siamo intorno già al 1691. Vedete? Quella che vediamo bene, è bellissima. Allora, mi scordavo di dirvi, questa è un'immagine disegnata da un allievo del Guercino, del pittore. Quindi qui entriamo veramente nel mondo delle opere d'arte.
Libri sono scritti in latino?
No? Sì, solo. Unicamente. Quello che non è latino è greco. Cominciamo a trovare dei libri scritti in francese, e nelle lingue nazionali, diciamo così, cioè le lingue nazionali cominciano a soppiantare il latino.
Italiano,
nel Settecento. Sì,
nel Settecento,
sì. Sì, assolutamente.
La lingua colta era il latino.
Sì, dopo c'è il predominio del francese, ma iniziano anche le lingue nazionali. Già con i nostri libri del Settecento sono scritti in italiano, in francese, in inglese, in tedesco, insomma, il latino viene messo da parte. Allora, questa è un'immagine bellissima che ci racconta non solo quello che ci dice l'immagine e poi vediamo che cos'è, ma ci racconta soprattutto la difficoltà che c'era tra gli astronomi ad accettare il sistema copernicano. Ok? Perché? Allora, l'autore, come vi dicevo, si chiamava, era un astronomo gesuita, si chiamava Giovanni Battista Riccioli o Riccioli, e apparteneva a quella folta schiera di astronomi, il più famoso che mi viene in mente è Tycho Brahe, i quali cercavano disperatamente una soluzione di compromesso tra il sistema tolemaico, che rappresentava la tradizione, e il sistema copernicano, in base al quale i calcoli venivano meglio. Ok? Sapete che Copernico alla fine il suo sistema si afferma perché tra l'osservazione e l'ipotesi che l'osservazione reale del cielo e l'ipotesi che le cose, cioè che i calcoli dei moti dei vari pianeti tornino meglio ipotizzando il centro al centro il sole è quella, è così. Quindi è questo poi alla fine la ragione, poi vabbè, anche le altre le osservazioni lo confermano. No? Allora, vi dicevo, questa è una delle bellissime immagini di compromesso. Perché? Allora, la riuscite a vedere abbastanza bene? Poi la vediamo. Oppure ve la... No, provo a descriverla. Allora, vedete che... Qua è più comodo per tutti. Ma forse sì. Forse avranno dovuto mettere le sedie in cerchio, non ci ho pensato. Allora, vedete che i punti fondamentali dell'immagine sono un uomo e una donna. Ditemi se li vedete tutti, eh? Ok, sono un uomo e una donna. La donna è una donna molto bella, con il vestito completamente ricoperto di stelle. Ed è la raffigurazione di Astrea. Astrea, oppure Urania anche, erano le raffigurazioni con cui veniva identificata l'astronomia. Questa donna con l'abito ricoperto di stelle. L'uomo è veramente eccezionale. L'uomo è un uomo completamente ricoperto di occhi. Cioè, su quell'uomo lì sono disegnati tutti degli occhi umani, e vedete che in mano ha il cranocchiale. Ce la fate a vederlo? Ecco, faccio un po' fatica a tenerli su, ma volevo assolutamente portarvi gli originali, perché è veramente una bellissima, secondo me, opportunità per poterli vedere. Allora, l'uomo ha in mano il cannocchiale ed è la raffigurazione dell'astronomo. Ok? Vedete? Per terra, se ci fate caso, c'è un altro vecchio, un piccolo vecchio uomo. Vedete? Qua, adesso arrivo di lì. Eccolo qua, proprio sopra lo stemma. Tra l'altro lo stemma è lo stemma dei Grimaldi di Monaco, perché il libro è stato stampato a spese dei Grimaldi di Monaco, e quindi gli ha messo lo stemma. Per terra c'è un uomo. Quell'uomo lì, potete immaginare chi è? Eccolo meno, esattamente. Allora, la donna ha nelle mani una bilancia, la vedete? E qui si spiega il perché di questo disegno. Vi ho detto, eravamo in un momento di compromesso, non si sapeva quale sistema funzionasse meglio, si cercava di trovarne un terzo che non fosse né quello di Copernico né quello di Ptolomeo. Sulla bilancia noi possiamo vedere i due sistemi, allora innanzitutto partiamo dal vecchiato lì, dal vecchiato messo per terra sdraiato. Quello lì è Tolomeo e qui vicino questo è il suo sistema, ok? Perché Tolomeo è qui? Tolomeo è qui ai piedi di tutti, cioè più in basso, perché ormai si è capito che il suo sistema è troppo vecchio, ok? Però non è da buttare via, mettiamolo lì, teniamolo lì. Sulla bilancia la donna invece tiene due sistemi. Questo qui è il sistema copernicano puro, ok? Quello che noi riconosciamo il nostro. Ma quell'altro, il sistema sull'altro piatto, e tenete conto che per spiegare quel sistema là, cioè questo libro e un altro volume uguale, ok? È un sistema che aveva inventato lo stesso Riccioli, ok? Uno di quei sistemi di compromesso che io devo sempre leggere come funzionava perché non me lo ricordo mai, secondo il quale, e tutto il libro serve e l'altro volume serve per spiegare che quel sistema lì suo funziona, allora secondo Riccioli al centro del sistema si trova la Terra, quindi ancora una reminiscenza tolemaica. Al centro si trova la Terra, attorno alla Terra orbitano la Luna, il Sole, Giove e Saturno, mentre gli altri pianeti, Mercurio, Venere e Marte, orbitano intorno al Sole. Ok? Quindi è proprio l'esempio tipico di tutti quei... È un democristiano, ok, un sistema di compromesso storico, okay. Lo possiamo chiamare il compromesso storico, ok, questo sistema non funzionava più. Accettare il copernicano, sappiamo che implicazioni poteva avere, non era semplice, sovversivo, ok, classicità, sovversivo e quindi ecco lì il famoso compromesso. Ecco.
Come sempre il nemico
nel tempo di
Newton.
Sì, non, allora il sistema copernicano è stato accettato molto molto tardi e di libri come quello ce ne sono nei film. Allora, i più famosi, vi dicevo, il sistema di compromesso più famoso è quello di Tycho, ma questo di Riccioli ha fatto discutere gli astronomi d'Europa per almeno 150 anni. Quindi ancora nel 700 non tutti lo riconoscevano, cioè tentavano di proporne degli altri. Ricordiamoci ancora, come ho detto all'inizio, che oltre in questo libro lo vediamo benissimo, oltre a voler trasmettere un'idea, in questo caso la sua idea, il libro è anche davvero un oggetto e in questo caso un'opera d'arte, perché quella che potete vedere da vicino è un'immagine meravigliosa, è un'incisione. Andando avanti nella nostra, così, nella nostra scelta di libri, io vi ho portato da vedere, ho portato giù dalla biblioteca, io penso uno dei libri che veramente hanno fatto la storia del nostro pensiero scientifico, della nostra cultura, perché il volume che io ho in mano, quello che vi dicevo, se qui poi lo vedete da vicino, si vedono ancora i segni di dove la pecora gli ha tirato via la pelliccia, qui, è il Sidereus Nuncius di Galileo Galilei. Sì. Allora, è una delle poche copie rimaste. Allora, innanzitutto volevo dirvi una cosa: di tutto questo mallocco che ho in mano, il Sidereus finisce qui. Arrivo, eh?
1610.
Sì, 1610. Sono 28 fogli, quindi 28 per 2, cos'è? 56 pagine, giusto? Questo è il Sidereus. Perché una volta i libri non si comperavano come facciamo noi, che andiamo dal libraio e diciamo dammi, non so, Promessi Sposi, e quello è, no? Una volta i libri si comperavano con i fogli sciolti, ok? Se io volevo comprare il Sidereus Nuncius di Galileo, cosa impossibile perché è stato bruciato il giorno dopo la sua uscita sul mercato, mi davano dei fogli. Ero poi io, quando andavo a casa, quando me lo portavo a casa, che lo rilegavo come volevo, come diavolo volevo, ok? In questo caso il possessore, e quindi questo libro è una miscellata, perché c'è il Sidereus Nuncius, la prima opera, ma dentro anche molte altre cose, alcune di Galileo, altre no.
Ed è anche quella la ragione per cui di solito non si trova il titolo sulla copertina, il fatto che poi che uno si rilegasse, cioè che il libro non si comprava.
Ascolta, il titolo sulla copertina è perché le copertine non c'erano.
Perché uno si comprava fuori, con le spizze.
Sì, sì, e infatti, noi per i libri antichi il termine copertina proprio non si usa. Cioè la copertina è questa, è la pelle della pecora o il cartone o ecco un'altra cosa. In osservatorio, come vi dicevo, i libri erano strumenti di studio. Non gliene fregava niente di avere delle belle legature, ok? Ma se voi andate anche solo in biblioteca valdense, ci sono delle legature mozzafiato, ci sono delle legature in cuoio, ci sono delle legature in madreperla, ci sono delle legature con la foglia d'oro, ok? Pensate alle grandi biblioteche dei cardinali. Uno i libri se li rilegava come voleva e diventavano anche un simbolo del suo stato. Agli astronomi non gliene fregava niente di farsi vedere ricchi, perché per loro probabilmente questo era diciamo il minor costo possibile, una pelliccia di pecora o addirittura come nella Tante di Evelius, come gliel'aveva venduto il tipografo, cioè del cartone, ma anche del cartone voluto. Quindi dicevo il Sidereus Nuncius. Il Sidereus Nuncius è un libro direi spettacolare, emozionante anche qui, e lo vediamo all'inizio. Allora, la storia immagino che la sappiate tutti. Allora, nel 1609, ecco la copertina, Sidereus Nuncius può essere tradotto come annunziatore siderale, messaggero delle stelle, insomma, diciamo, avviso che viene dalle stelle, qualcosa del genere, no? Annunzio stellare, lo trovate tradotto in milioni di modi, qualcuno più poetico, qualcuno un po' meno. Allora, noi sappiamo che nel 1609 a Padova, Galileo per la prima volta utilizza questo strumento che aveva avuto, che mi pare che sia costruito, di cui aveva avuto l'idea, e viene utilizzato dapprima come strumento per osservare le cose terrestri. Si vede che Galileo si fa bello davanti al Doge perché vede le navi due ore prima che arrivasse in porto, quindi può pagare il colpo, no? Già sa cos'è quella roba che arriva. Di fatto così, ma poi Galileo fa questa cosa strana perché l'aveva fatta prima una persona sola, si pensa, nel Regno Unito, ma non aveva capito che cosa aveva visto. Galileo utilizza questo strumento per guardare il cielo. Per guardare il cielo sapendo che cosa vede. Ed è proprio grazie a questi 28 fogli del Sidereus Nuncius che molti punti fermi della dottrina aristotelica cadono clamorosi. Ancora una volta immaginiamo di essere un uomo del Seicento che si trova da... Noi le abbiamo viste, noi lo sappiamo che le cose sono così, ma mettiamoci nei panni di una persona che non le aveva viste, prima non aveva niente di riferimento. Gli capita tra le mani questa roba. Allora, Galileo fa le sue osservazioni, comincia nell'autunno del 1609, a gennaio del 1610 vede, diciamo proprio l'invisibile, cioè perché vede i satelliti di Giove. Da gennaio in poi è una corsa contro il tempo, è una lotta furibonda tra lui e il tipografo che si chiamava Tommaso Baglioni e che stava a Venezia. Perché? Perché Galileo si rende conto che quello che ha visto, poi lo vediamo cosa ha visto, Galileo si rende conto che quello che ha visto è unico. Si rende conto che qualcun altro, avendo un cannocchiale, potrebbe vedere le stesse cose e quindi, scusate il termine, fregarlo. Quindi ha tutta la fretta del mondo perché queste cose vengano pubblicate. Ma vengano pubblicate come? Tenendo il povero tipografo all'oscuro di quello che lui gli passava. Ok? Perché ha paura che il tipografo lo tradisca e lo venga un altro. Guardate, la storia del Sidereus, della stampa proprio, non la storia astronomica del Sidereus che riempie milioni di pagine, ma la storia della stampa del Sidereus Nuncius, a cui alcuni due studiosi americani hanno dedicato di recente un paio d'anni fa, è bellissima. Poi magari lascio a Ilaria la referenza, è in internet, è un articolo che si può scaricare liberamente. Comunque ecco qui il Sidereus Nuncius. Allora, innanzitutto comincia con la dedica a Cosimo de' Medici. Serenissimo Cosimo Medicis II Magno Etrurie Duci IV, cioè il quarto Cosimo de' Medici, il quarto Granduca di Toscana. Ok? L'introduzione è altrettanto bella perché c'è, ecco, il Sidereus è in latino, lo trovate tradotto in italiano in tante forme, in tante versioni. Allora, l'inizio è spettacolare perché dice, ve lo leggo in italiano, se non ho guardato la traduzione, comunque dice, in questa esigua trattazione, cioè in questa piccola opera, io vi voglio parlare di grandi cose della natura. Ok? E comincia. Allora, la prima, e voi sapete che il primo oggetto che Galileo osserva, adesso lo faccio vedere, ecco, mi sono dimenticata di dirvi, Galileo stampa questo libro in 550 copie. Questa, sì, lo dice perché di Galileo è conservato fortunatamente tutto il suo carteggio. Quindi noi sappiamo perfettamente, giorno per giorno, che cosa faceva, che cosa vedeva, come faceva. Ok? Quindi il libro mi è stampato, scusate, chiudo perché mi dà fastidio questo rumore di fuoco. Il primo oggetto che Galileo vede, lo vedete tutti,
la luna,
ok, eccola lì. Questi sono i famosi disegni di Galileo sulla luna. Ecco gli altri. Ok? A Galileo non interessa assolutamente niente disegnare bene la luna. Non gli interessa fare una mappa della luna, non gli interessa descrivere le zone della luna. Gli interessa dire una cosa molto diversa. guardate che la luna, pensiamo alla dottrina aristotelica, no? Vi ricordate che cos'era, che cosa rappresentava la luna, no? C'era il mondo sotto la luna, che era il nostro mondo, il mondo della corruzione, dell'imperfezione, delle cose che cambiano, e poi c'era il mondo della luna, dalla luna in su, che era il mondo della perfezione, era il mondo in cui le cose rimanevano uguali, in cui non cambiavano, no? No. Galileo con questi disegni, descrivendo i quali fa bellissimi paragoni terrestri, ok? Paragona la luna a quando in montagna si vede il sole che sorge e che prima illumina le parti alte delle montagne e poi va giù nelle valli, fa dei meravigliosi paragoni terrestri. Se trovate una traduzione, leggetela se già non l'avete fatto. Allora, quindi Galileo cosa vuole dirci con questi disegni? Galileo vuole dirci: la luna è fatta della stessa materia di cui è fatta la Terra. È una pietra illuminata dal sole. Non è assolutamente vero che tra il mondo sopra e il mondo sotto la luna c'è differenza. Ok? Noi siamo fatti della stessa materia di cui è fatta la luna, e la luna è un sasso esattamente come la Terra. Ok? Capirete che già questa era una notevolissima botta al sistema aristotelico. Ok? Arriviamo, allora ve la faccio vedere per i segni, arriviamo agli altri oggetti che Galileo osserva. Allora, l'altro oggetto che Galileo osserva è la Via Lattea. Ok? Vedete che ci sono tante stelline? Allora, le stelline grosse. Allora, precisiamo che non si sapeva cosa fosse esattamente la Via Lattea, non c'era una spiegazione, si vedeva questa nebulosità, le spiegazioni erano le più varie. E le stelline grosse, disegnate grosse, sono le stelle che io posso identificare bene a occhio nudo. Le stelle piccole sono stelle che io posso vedere soltanto con i fanocchiali. E sentite cosa scrive a proposito della Via Lattea. La chiama Lattei Circoli, cioè il circolo latteo. Allora, scrive: Est enim galaxia, la chiama già la galassia della galassia, est enim galaxia nihil aliud quam innumerarum stellarum congeries. La Via Lattea non è altro che una innumerevole ammasso congernie di stelle. Ok? Questa è un'altra scoperta.
Quindi lui ha inventato anche il termine galassia?
Non penso che sia stato lui, penso che fosse già usata prima, ma non in questa accezione. È il primo che la usa per la Via Lattea. Vuole rispondere?
No, dire,
sicuramente la usa.
Che è usata.
Sì. Non so se però era già stata usata per identificare questa cosa, cioè la Via Lattea. Cioè, se è da questo nome che poi noi prende il nome la nostra galassia, o se già si usava prima. Non lo so, non le so rispondere. Non lo so. Andiamo avanti. No, e poi arriverà dopo. Però non so se è il primo a usarlo, proprio perché dal nome greco dell'arte, non lo so. E poi invece arriviamo alla grande novità, alla notte del 7 gennaio 1610, ve ne faccio vedere qualcun altro, nella quale Galileo punta il suo telescopio verso Giove. Vedete che ancora una volta, ecco, per esempio, confrontiamo questo libro così travolgente con quell'immagine che abbiamo visto del Gesuita. Quella è un'immagine splendida, ma che nasconde niente. Questo è un libro poverissimo, cioè quei disegni lì sono disegni che può fare un bambino, perché se voi vedete il pallino, guardate il pallino, poi li vediamo dal tavolo, il pallino che c'è in mezzo è Giove, e vedete che ci sono questi quattro satelliti, lui li chiama Sidera, queste quattro stelline, ok, le vedete intorno, poi le vediamo bene dal tavolo, e ogni sera queste stelline cambiano posto. Ok? Ogni sera queste stelline cambiano posto. Quindi, che so, una sera ce ne sono quattro tutte a sinistra e una a destra. Una sera se ne vedono solamente tre, perché la quarta è lì dietro, no? Ecco, lì io non la posso vedere, è occultata, no? Come si dice. Un'altra sera ce ne sono due da una parte e due da là. Tutte queste cose sono evidenti, no? Quindi chiaramente intorno a Giove ci sono quattro oggetti che si muovono che nessuno aveva mai visto prima, perché senza il pannocchiale io non ce li ho, non ho l'idea che intorno a Giove ci sono quattro oggetti, non li vedo, non li posso vedere. Oggi anche se andiamo a comprare un pannocchiale, un giocattolo da San Moraghi, dico no, li vedo benissimo, ma allora no, nessuno li aveva visti, no? Pensate una cosa veramente che a me colpisce sempre molto. Pensate che quando, allora, questo che vediamo qua è un'opera stampa, no? Ok? È il risultato delle osservazioni di Galileo. Ma quando Galileo è a Padova, che osserva, Galileo ha in mano un quadernetto che è oggi conservato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, proprio un quadernetto schifoso, per certi versi, lungo e stretto, in cui lui scrive che cosa vede. E pensate che in quel quadernetto lì, Galileo scrive in italiano. Ok? Se voi vedete le sue osservazioni, non so perché io l'ho potuto vedere, penso che sia stata una delle cose più belle e davvero più toccanti che ho visto nel mio lavoro. Allora, Galileo il suo quaderno lo scrive in italiano. Quando, dopo due sere, vede Giove, osserva Giove, impressionantemente da una riga scritta in italiano passa a scrivere in latino. Sapete per quale ragione? Per questa ragione? No. Non so, sì, ma per farsi capire da chi?
Per la profondità del pensiero.
No, per niente.
Per capire la chiesa?
No, perché lui si rende conto che quello che vede è veramente travolgente e che lo deve pubblicare. E quindi lui dice, se io lo scrivo in latino, arrivo prima, perché non lo devo tradurre. Ok? Lui stesso qua nelle lettere lo dice. Da una riga all'altra Galileo muta la lingua con cui scrive. Nessuno lo obbligava, le sue osservazioni erano le sue, ok? Lui probabilmente aveva già in mente di dare alla stampa dopo quello che aveva visto sulla luna, cioè, chiamateci poco, la luna, la galassia, le nebulose, vabbè, quelli non ve lo fate vedere, ma anche nelle nebulose non riconosce la presenza di stelle, no? Quella massa lì sostanza esattamente come la mia. Ma quando vede Giove, lui comincia a scrivere in latino, ok? Dicendo che cosa. E con Giove, con le osservazioni di Giove, vedete quante pagine ci do dentro con Giove? Queste sono le osservazioni di Giove. E la descrizione è sempre quella. Il giorno tale era così, il giorno tal'altro era così, il giorno dopo era così. Cioè, vedete che è proprio tatam, tatam, tatam. Sembra un diario osservativo contemporaneo. Perché lui deve dimostrare che lui l'ha visto, no? E che cosa dice? Cosa dice di queste cose? Allora lui dice, molto semplicemente, che ci sono quattro oggetti, che poi lui dedica ai medici, li chiama i quattro pianeti mediceri, li chiama così, quattro mediceri, è all'inizio comunque. Lui dice, io ho visto, perché la mena parecchie pagine, proprio ho visto con i miei occhi, che intorno a Giove si muovono quattro stelline, quindi Giove è il centro del movimento di quelle quattro stelline lì. Quindi non è vero che noi siamo, noi Terra, siamo il centro di tutti i mondi. Perché io ho verificato, e guardate per la prima volta, ho verificato che quelle quattro cose lì si muovono intorno a Giove. Ok? Quindi lui sposta completamente il punto di vista di che cos'è un centro, ok? Non siamo il solo centro, perché ce n'è almeno un altro e questo altro è Giove, ok? Il sidereo Sulcius finisce davvero bruscamente, cioè non ci sono commenti, è solo una serie di osservazioni, un diario osservativo per quello che riguarda Giove, e Galileo lo darà alle stampe, uscirà il 15 marzo del 1610, l'anno dopo, usciranno 550 copie che verranno completamente esaurite in due giorni.
E quella è una...
Questa è una delle 550, sì, questo è veramente...
E non è anche più famoso.
No, allora, nonostante lui scriva nelle sue lettere voglio farne una seconda edizione, soprattutto, sapete perché? Soprattutto per disegnare meglio la luna, una seconda edizione non la farà mai, perché tutto quello che c'era da dire era già detto, quindi non gli interessava, poi lui si dedicò a altri studi, ma una seconda edizione del Sidereus Sulcius non venne mai fatta. E come vi dicevo, questa è una di quelle 550 copie, una delle copie appartenute agli astronomi dell'osservatorio, una copia che non ha assolutamente postille. Nella prima pagina c'è scritto Collegio Romano della Società di Gesù, per cui supponiamo, ma è solo una supposizione, che questo volume possa essere appartenuto a padre Ruggero Boscovic, che è considerato un po', anche se non di fatto, ma come mente, considerato il padre, il fondatore dell'Osservatorio di Brera nel 1764-65. Quindi questa è proprio un'opera pregevolissima, pur nella sua estrema povertà grafica, per esempio. C'è proprio dentro niente. E invece vi volevo far vedere poi, per chiudere, vediamo che ore sono, così vediamo se rimaniamo, sì, ce la dovremmo fare. Allora, però per questo dobbiamo avvicinarci poi al tavolo. Vi avevo portato da farvi vedere invece proprio, invece stavolta un capolavoro di arte, cioè possiamo considerare Hevelius, che è questo. Vi ho portato da vedere l'Atlante stellare di Hevelius, che ancora una volta è considerato dagli studiosi di storia dell'arte la più bella illustrazione del cielo che sia stata fatta. È un Atlante, dobbiamo però avvicinarci al tavolo perché veramente quello non riesco a tenerlo in mano. È un Atlante che è stato fatto da un astronomo polacco nel 1690, astronomo, in realtà per gli astronomi era considerato un astrofilo, era un birraio, vendeva la birra e, ad Anzica. È diventato ricco col commercio di birra, si è costruito questo meraviglioso osservatorio di cui ci sono tante tracce, tanti disegni, tante incisioni, e da lì ha potuto osservare e fare questo meraviglioso Atlante, che adesso in qualche modo possiamo sfogliare. Poi il suo osservatorio è stato bruciato e la moglie, anni dopo, ha pubblicato l'Atlante, che è uscito, come vi dicevo, nel 1690. Vi volevo parlare anche per un attimo solo di una cosa piccolissima, e poi se volete la vediamo. Io vi ho parlato di libri, ok? Libri, io ho parlato di libri, alla fine ci abbiamo ricostruito questa piccola storia proprio attraverso i libri, però qui all'osservatorio c'è anche un grande patrimonio di un altro tipo, cioè noi abbiamo un meraviglioso archivio storico. Allora, mentre i libri sono libri a stampa, un archivio contiene manoscritti, e i manoscritti questa volta sì che sono. E li avevo portato da vedere, ma proprio giusto per accennare, perché in realtà volevo ricostruire un po' quella storia, vi avevo portato da vedere, e coloriamo anche questo sul tavolo, un manoscritto di Schiaparelli. Allora, voi sapete che qui dal 1861 al 1900, proprio 1900, ma in pensione a giugno del 1900, è stato direttore Giovanni Schiaparelli. Non so, voi avete già fatto l'anno scorso il giro sui tetti, sì, avete visto il suo strumento. Ok, ancora una volta lo strumento non è utilizzato per un'osservazione contemplativa, ancora una volta, come faceva Galileo, l'astronomo deve scrivere le sue osservazioni. Non è come voi che tante volte guardiamo il cielo così, no? Perché è bello, no? Un astronomo c'è sempre dietro un'osservazione. E questi che volevo farvi vedere, per esempio, ma il diario è pieno, sono i disegni originali di Marte fatti dal telescopio che voi avete visto nel corso dell'anno scorso. Ecco. E questi poi li vediamoci. Questi sono i disegni di Marte fatti da Matilda, i disegni dei canali che si sdoppiano. Questo è proprio il suo diario osservativo. È proprio il suo diario osservativo. Esattamente come aveva fatto Galileo nel 1610, Schiaparelli faceva lo stesso nel 1870. Ecco, la differenza qual è? La differenza è che il Sidereo Ostuncius è un libro rarissimo, sono anni, sono almeno 20 anni che non se ne trovano nel commercio, su una carta antiquaria, ma ce ne sono. Mentre di questo diario di Schiaparelli io ho in mano l'unica copia esistente. Okay? Quindi ricordiamoci sempre anche questa grande differenza e anche questo diverso approccio che dobbiamo avere alle fonti da un manoscritto indigeno. Adesso, se volete, possiamo avvicinarci a quell'altra cosa che avevo portato da vedere, ma anche quella la vediamo sul tavolo, è una lettera di Napoleone Bonaparte, che scrive agli astronomi, anche quella è un vero cimelio. nessuno si aspetterebbe di trovare in un osservatorio il mare tra mondo. Ma perché mai Napoleone deve scrivere qui?
Eppure.
No, per ragioni molto più bieche e più disgustose. Però abbiamo anche, cioè, in un archivio si può trovare veramente di tutto, perché allora voi ci sarete passati davanti migliaia di volte, tutte le volte che venite al mondo.
Sì.
Lì ci sono due macchine parallattiche, no? Bene, una di quelle due macchine, proprio sì, strumenti lì, apparteneva a un astronomo di Verona che si chiamava Antonio Cavalieri, un astrofilo, aveva questo bellissimo osservatorio. Nel 1696, quando Napoleone arriva, la prendo in mano qua, così. Quando Napoleone arriva, arriva, eccola qua. Quando Napoleone arriva da Verona, no? Prima di arrivare il 15 maggio del 96, rientra a Milano. Qui siamo, aspettate che devo guardare la data. Qui siamo ad agosto. I suoi uomini sono a Verona e stanno assaltando Verona, stanno prendendo Verona, no? E in questa lettera, che io so a memoria, quasi, allora Napoleone, che si chiama Bonaparte, dice al suo generale, che è il generale Ogeroni, dice: caro generale, ti prego, a dire la verità no, vi raccomando particolarmente, vi raccomando generale, la persona e le proprietà di Antonio Cagnoli, è un astronomo celebre e le sue cose devono essere rispettate, ok? Quindi vuol dire non bombardate di tutto, non saccheggiate di tutto. Appena passato i costi, diciamo, le truppe e fatto salvo Cagnoli, gli strumenti di Cagnoli vengono presi e dati a tutti gli osservatori che in qualche modo potevano dare lustro a Napoleone. Ce ne sono a Milano, ce ne sono a Bologna, ce ne sono a Padova, ok? Una di quelle macchine è una di quelle che vedete lì. Quindi non è assolutamente, cioè c'è dietro una storia sul perché Napoleone deve scrivere l'osservatorio di Brera. La lettera probabilmente era stata poi data in qualche modo a Cagnoli medesimo, cioè gli avevano detto: guarda, Napoleone scrive di non farti niente, tieni la lettera. Poi Cagnoli per un qualche anno, tra il 1698 e il 99, ha lavorato a Brera, come tutti noi si è portato dietro le proprie cose, e quando è morto sono rimaste lì. A dire la verità, gli archivi spesso non sono altro, anzi sempre non sono altro che un ricordo di persone che sono state qui e poi sono morte e hanno lasciato. Se volete, io avrei finito se non ci sono domande. Se ci sono domande troppo astronomiche, poi le facciamo in aria. Io non vi ho detto che io non sono astronoma di formazione, io sono un archivista e un bibliotecario, quindi riesco a parlare del mio ambito. Se volete, possiamo avvicinarci e vedere. Ecco, se volete sfogliarvi, vi sfoglio. Ecco, potete pure mettermi il telefono, non so avere più niente, lasciarlo per ora, ma direi che ci siamo, no?
Questa è il segno di zodiacale.
Sì. Allora, ma come sono?
Le sei.
Ok, io non lo so di sentire. Ecco, allora, come vi dicevo, questo è il libro di cui non abbiamo fatto, cioè che non ho potuto sollevare perché è troppo grande. Anche questo libro è stato, e questo chi è che mi diceva, è questo il libro che è stato smontato e lavato? Sì, no. Allora è stato lavato in delle pagine grosse come quelle dove una volta si sviluppavano le foglie, no, ovviamente tutti penso un po' più grandi. Allora anche qui ci sono vari modi. Se il libro non deve essere venduto proprio terra, per cui non è necessario tirarlo bianco, viene lavato in acqua tiepida, lo sporco va giù, è impressionante, l'acqua rimane nero, anche le foto, e poi il libro viene rimontato, ovviamente tutto smontato, foglio per foglio. Pagina per pagina, sì.
Ma senza indice, senza numeri, come fare a sapere che è lo sbaglio?
No, in realtà questo è tutto. Allora, le pagine hanno i numeri.
Ah, cioè i numeri.
A parte che prima di qualsiasi smontaggio viene fotografato, e questo l'ho fatto io, segnata. Come finisce una pagina, come comincia l'altra, come finisce una pagina, come comincia l'altra. Cioè è impossibile rimontarlo sbagliato, è impossibile. C'è l'aria? Sì, abbiamo finito, stiamo guardando il libro. Ecco, vi dicevo, questo è questo meraviglioso, veramente meraviglioso Atlante stellare. Questo è il suo autore, Evelius, che viene raffigurato anche lui nell'antiporta, eccolo qui.
E poi, allora, il primo, ecco, non dimentichiamoci un'altra cosa. Questi erano innanzitutto, sono innanzitutto libri di scienza. Quindi tutta la prima parte è un catalogo stellare. Ok, un catalogo stellare cosa voleva dire? Vabbè, che viene presa come punto di riferimento una costellazione e poi una stella all'interno di questa costellazione e viene confrontata con tutti i cataloghi antichi. Guardate, qui per esempio Tichonis, il catalogo di Tico, il catalogo del principe di Assia, sono astronomi che a noi dicono poco, ma che allora erano gli astronomi più in voga. Il catalogo del Riccioli, il catalogo di Lugbe, l'astronomo che
comunque... Quindi ognuno si registrava le sue stelle che vedeva?
Ognuno si registrava le sue... Cioè, la stella è sempre la stessa, il catalogo di Tolomeo. L'astronomo cosa faceva? Proponeva il suo. E questo, infatti, è il catalogo di Hevelius. Ok? Questo facevano. Osservavano posizioni di stelle. Quindi, la prima parte è tutta il calcolo. Ma la seconda no. La seconda sono queste meravigliose, meravigliose tavole dedicata ognuna a una costellazione. Io adesso vi ho aperto la pagina del toro perché è particolarmente abile a disegnare gli animali.
Scusa, lui che ha disegnato o gli artisti?
Non si sa. Allora, chi abbia inciso le tavole, allora dell'incisore delle Ignoto. Tavole è firmata solo l'ultima tavola che è una dei due emisferi. Lì è firmato, però sembra tutti una mano diversa. Qualcuno dice che queste cose se le sia fatte lui. Addirittura incise lui, i rami non ci sono più, enorme. Teniamo conto che questo è passato dal birraio all'astronomo, quindi poteva anche aver fatto l'incisione. Ecco, vedete, questo è la
fattura. Faceva il birraio.
Faceva il birraio, aveva una fabbrica di birra.
In che secolo?
Del 1690.
La birra,
vedete come
l'astrologia era sempre molto molto
sì sì a quel tempo il cielo era veramente
questo
sì faceva l'oroscopo che Plero ha vissuto. Ecco, vedete, ci sono tutte le costellazioni, tutte sono meravigliose. Adesso io lo sto aprendo a caso, ma
le prese dai greci tutte le varie costellazioni degli animali,
allora sì, risalgono alla mitologia. Ma per esempio Hevelius, adesso neanche farlo apposta, si inventavano delle costellazioni loro. Per esempio Hevelius era polacco, sapete che in Polonia c'erano i Sobieschi, i re cattolici, e lui trova queste tre stelle, guardate che ce ne vuole, intorno alla quale disegna questa costellazione che è lo Scutum Sobiescianum, è una di quelle soppresse adesso forse, Ilaria. È una, sì, poi alcune poi le ha soppresse. Pensate che c'è stato uno che ha tramutato tutte le costellazioni, chiamiamole così, mitologiche, nei santi. Certo. Non mi ricordo chi era.
Era diventato San Giuseppe, San Francesco,
esatto. Infatti, cioè ognuno ci vedeva qualche voleva, assolutamente. E lui ha inventato questa costellazione che è lo studio dei Sobieschi. E gli dedica una tavola, eh? Quindi questo è l'Atlante e poi finisce con questa immagine spettacolare. Ecco, qua si vede bene il restauro, ce la fate a vederlo?
La differenza,
Vedete? Con i due emisferi. Questo è l'emisfero sud, tra l'altro vedete che l'emisfero sud è vuoto, vedete come vuoto? Perché non lo conoscevano ancora come vuoto di stelle, e poi c'è il nostro emisfero. Sì.
Quante parti ci sono di questo? Non si sa.
Non lo so.
Questo deve essere molto quotato.
Oh, questo è quotatissimo anche perché
sì. Quante, come sono alcuni appartamenti.
Non lo so, però una bella casa
c'è. Sono scorta poi a salire.
Sì. Vedete, questa è la raffigurazione dell'altro.
Prima di uscire.
Anche questo libro è andato ad Alessandria d'Egitto, anche questo libro è dovuto essere restaurato. Deve essere stato un libro molto consultato dagli astronomi, perché i margini dei fogli qui in particolare erano tutti mangiati.